cominciamo con i dialoghi, dialoghi diciamo sull'errore, su come quest'anno appunto l'errore è un motore di azione nelle vite delle persone, un motore di azione nella società, un motore di azione anche nelle tecnologie, un motore di azione anche nella narrazione, e lo faremo stasera con Valeria Gandus, che è una giornalista che ringraziamo di essere venuta a Torino, giornalista di Panorama e del Fatto Quotidiano, quindi anche letto molte cose tue online. Jasmina Tesanovic, non sei una faccia nuova qua, no, di Dream Team, non a share, insomma, blogger, scrittrice, attivista, donna in nero, anzi vedo delle donne in nero sedute nella nostra così audience, no? E dunque, io comincerei subito perché siamo leggermente in ritardo. Su appunto la portata dell'errore nelle vostre cose, nella vostra vita, le riflessioni, il dialogo e la chiacchiera. Grazie.
Allora, intanto grazie di esserci e di ascoltarmi. Sentite, sì. E io mi scuso perché dopo degli interventi così dotti noi scenderemo terra a terra proprio nella vita quotidiana, che è poi quella che io ho raccontato per anni sul giornale, no? Cioè fare la giornalista vuol dire essere cronista dei propri tempi. E proprio da quello che forse è il più grande errore che può esserci nella vita di tutti noi, e cioè da una guerra, è nata la mia amicizia, la mia conoscenza con Jasmina. Quindi questo è già un primo esempio di come un evento orribile possa poi generare invece qualcosa di buono. Io ho conosciuto Jasmina durante la guerra del Kosovo, quando, come ricorderete, ogni contatto con Belgrado era precluso, salvo che attraverso internet. E io cercavo di intervistare dei resistenti, insomma, degli oppositori di Milosevic a Belgrado, e facevo molta fatica perché in gran parte erano quasi tutti andati via, no? Sì. E ce ne erano rimasti pochi lì, e poi comunque al telefono non era possibile parlargli, e finché sulla mia strada ho incrociato questo diario online di Jasmina, diario che poi successivamente è stato pubblicato, come forse saprete, in Italia da Fandango. Ecco, questo è un primo esempio, secondo me, molto molto importante, perché poi le nostre vite, pur vivendo io a Milano e lei a Belgrado ancora per molti anni, e poi è sempre io a Milano ma lei a Torino, eccetera, si sono incrociate molto spesso. E magari a causa anche di altri errori, non nel rapporto fra noi, ma errori sempre legati alla vita, intesa come esperienza personale, ma anche convivenza nel mondo. Ecco. Per te che cosa sei d'accordo con me su questo fatto che è stato un errore intanto quello che ci ha fatto incontrare?
Sì, no, assolutamente, ma cioè, io potrei anche dire che secondo me, cioè, parlando dal mio punto di vista personale, come io scrivo sempre dal punto di vista personale, anche quando non racconto le mie storie, io gli do la mia voce personale, tutta la mia vita è come se fosse stata un errore, beautiful mistakes, o cioè smart error. Tutte le cose, infatti, riferendomi adesso al mio libro, questo ultimo che ho scritto, che tu hai letto, che non ho ancora pubblicato, io direi che le cose che non ho fatto nella vita, che volevo fare, sono state più importanti che quelle che ho fatto, che volevo fare, cioè praticamente che ho pianificato, che non ho pianificato, parliamo di questo. Cioè io non mi sognavo mai, ovviamente, di vivere in una guerra, e non mi sognavo mai di trovare una delle amicizie più importanti nella mia vita grazie al fatto che io fossi dall'altra parte, come dire, del fucile, insomma, di fronte a un fucile, di fronte alla morte, e che scrivendo appunto questo diario che tu hai menzionato, mi ricordo che alla fine, quando sono finiti i bombardamenti, quando è caduto Milosevic, mi sono ricordata di tante tante lettere che ho ricevuto durante la guerra, durante i bombardamenti, quando il mio diario era pubblicato in molte lingue, ovunque, sull'internet. Praticamente tre persone, solo tre persone, di questi fan, di giornalisti, di chiamali, cioè tanta gente, incuriositi, di internet communities, di liste, mailing liste, quindi della gente che non mi conosceva ma che leggeva la mia voce, solo tre persone mi hanno chiesto una cosa normale e umana, cioè hai bisogno di qualcosa, cioè tu eri una delle tre persone, capisci? Cioè, altrimenti io veramente Mi chiedo se noi ci fossimo incontrate in un'altra maniera, in una festa, no? Anche se poi dopo abbiamo scoperto che abbiamo fatto l'università allo stesso tempo, che non so, abbiamo gli stessi amici anche, che sì. Però non ci siamo incontrati, ma no, dovevamo, no. Cioè, forse non ci saremmo nemmeno, come dire, piaciute. Ecco, non lo so.
Io penso che ci staremmo piaciute comunque.
No, perché c'è questo momento della veramente di vita e morte, al momento difficile, no? Che ha fatto saltare fuori una tua caratteristica che probabilmente non si sarebbe vista in un altro modo, capisci? Cioè, conoscendoti adesso da 10 anni e vedendoti nelle situazioni normali, io credo che questo tuo aspetto di questa solidarietà umana che c'hai così profonda e così diretta, immediata, appunto, tu eri subito dopo l'intervista che mi hai fatto, tu mi hai detto: ma tu hai bisogno di un visto, di qualcosa, di soldi, insomma, no?
Perché io volevo una persona che lei se ne andasse via, no? Cioè, mi sembrava pazzesco che continuasse a rimanere lì.
Sì, ma perché non esci fuori, ma fai qualcosa? Ma come credi di poter uscire fuori da una guerra? Nessuno può uscire fuori, no? Però appunto io ho fatto un sacco di interviste con altri giornalisti, nessuno mi ha chiesto questa cosa, tu eri appunto una persona che non mi conosceva. Allora dicevo, magari questo tuo aspetto in un'altra situazione non salterebbe fuori, non è che tu quando vedi una persona in una festa all'università dici: ma tu cara hai bisogno di qualcosa, no? Hai bisogno di un visto, hai bisogno di soldi, sai, queste cose, non sei proprio il tipo, capisci, di Madre Teresa. Però quella situazione di guerra in te, secondo me, capisci, ti ha fatto, non so, una memoria collettiva che avevi tu della seconda guerra, forse perché tuo padre era, cioè tua madre era ebreo, non so, tuo padre era ebreo, quindi c'hai avuto, capisci, questa cosa che non tutti c'hanno, no?
Sì, di partecipazione immediata alla sofferenza altrui, insomma, che quello... Che secondo me è la cosa più importante, perché poi a parole riusciamo, non per lodarmi assolutamente, perché mi sembra del tutto normale, anzi mi meraviglio che siamo stati solo in tre a offrirti questa possibilità.
Anch'io.
Perché appunto, perché mi sembra ovvio, no? Però evidentemente così non è. Gli errori nella vita se ne fanno moltissimi. Poi, come dicevo prima Yasmina, io se ripenso alla mia vita ho fatto più o meno quello che volevo. Sono stata, credo, più felice della media delle persone, però io sono anche un'ottimista inveterata, per cui tendo a dimenticare le cose brutte e a valorizzare quelle belle. Quindi mi riesce difficile pensare a degli errori da me commessi che abbiano portato a delle scoperte sorprendenti, no? Perché poi la serendipità sarebbe questo, no? Cercare come Colombo l'India, trovare l'America, ecco, no? Sbagliato di un po', però sono fatto una cosa grande. D'altra parte non ho neanche fatto grandi cose nella mia vita, ho fatto un lavoro che sto facendo ancora, che ho molto amato, e forse è proprio sul lavoro che più facilmente ho potuto verificare, non tanto gli errori materiali, che pure chissà quanti ne ho fatti, e li ho dimenticati forse per quello, ma le situazioni di nuovo difficili, no? Ti può capitare il direttore sbagliato dal tuo punto di vista, poi per me è sbagliato in assoluto, no? E allora ci sono diversi modi di reagire, c'è il modo di chiudersi, c'è il modo di incazzarsi, o c'è il modo di essere duttili e cambiare. Cioè, se io non posso cambiare il direttore che è lì, cambio io, nel senso non che cambio facendo le cose che mi chiede di fare, ma cambio specializzazione. E da un errore di questo tipo, per esempio, io che mi ero sempre occupata di politica, di attualità sociale, di temi così, da un certo momento in poi e per un certo periodo mi sono trovata per necessità a dovermi occupare d'altro. E mi sono divertita moltissimo, perché per la prima volta, se come si dice, no, lavorare è sempre meglio, fare il giornalista è sempre meglio di lavorare, in quel caso io mi sono occupata per 2 o 3 anni soprattutto di musica, jazz in particolare, cinema, letteratura, che erano le mie passioni extra lavorative. E quindi ecco, un errore di nuovo che mi è caduto addosso dall'esterno mi ha portato a interessarmi di altre cose, delle quali poi nel corso del tempo ho continuato ad interessarmi. E non lo so se è in tema questa lettura, ma credo che questi smart mistakes siano in realtà, o la serendipità, non so come si dice, una capacità di leggere quello che hai davanti e interpretarlo e prendere decisioni di conseguenza. Noi non possiamo fare tutto quello che vogliamo, ovviamente, per fortuna, però possiamo cercare di trarre il meglio da quello che la vita in quel momento ci offre. Ecco, io in questo credo molto e credo che le difficoltà, forse più che gli errori, almeno nel mio caso è successo così, spingano a trovare soluzioni che ti migliorano il tuo stare al mondo. Non so se anche per te è così.
Ma io, mentre tu stavi parlando, stavo pensando, ma forse noi con il senno del poi, no? Tante volte inventiamo questo serendipity, perché se tu dici, per esempio, la parola serendipity è una parola che non mi è mai piaciuta, a dire la verità, no?
Tu lo sai, no, da cosa deriva, da questo principe di serendipity? Cioè, è un motivo questo, è una favola, che non ricordo neanche tanto bene, ma cercava qualcosa, questo principe ha trovato qualcos'altro che non
sì,
ricordo.
Sì,
sì, è una favola persiana, scritta,
no?
Da uno scrittore persiano, mi sembra nel XIV
sì.
secolo, e si riferiva, Serendipo era il nome che i persiani davano all'isola allo Sri Lanka.
Ah, ecco, lo Sri Lanka.
Ecco, lo Sri Lanka.
Vago.
E questo personaggio di questa storia trova tre cose diverse, tutte positive, che non stava cercando, e da lì è nato questo modo di dire, che sta avendo, diciamo, una nuova storia, un auge dal punto di vista anche, per esempio, mediatico, no? Questa serendipità. È un neologismo.
Comunque,
ecco, perché
io mi riferivo...
non sappiamo come effettivamente...
Io mi riferivo alle serendipity nell'uso moderno, voglio dire in quello che denota nella cultura moderna, soprattutto che è un po' new agey, che io non sono un grande fan di new agey, di questa cultura.
Io assolutamente no.
No, e allora mi sembra che tante volte la gente, voglio dire, costruisce queste storie a posteriori, no? Di come era tutto, ecco, andato bene, proprio così come è andato bene, come una specie di... come se avessero il bisogno di giustificare di quello che è successo, come se fosse la soluzione migliore nella loro vita, no? Cioè è una specie di religione, come io come scritto, con misticismo, ecco, misticismo, è anche un bisogno di fede, no? E io come una che scrive delle storie, che le inventa, no? Dal materiale vero, come tu lo fai, no? Nei tuoi libri, cioè io riconosco benissimo questo meccanismo, no? Che io tante volte così invento delle storie praticamente tirando le trame un po' di qua, un po' di là, e dice, ah sì, vedi, alla fine quadra tutto, no? E che io in realtà quando penso alla vita, al destino, a quelle cose che ci succedono, io credo che, come non credo in Dio, non credo nel disegno divino di qualsiasi tipo, nemmeno a livello d'atea, non credo in Dio, cioè ci sono questa gente che crede in un'intelligenza superiore da atei, no? Io non nemmeno quello. Io più che altro ho questa sensazione che noi esseri umani, e forse io, Yasmina Teshanovic in particolare, siamo troppo stupidi, cioè troppo non colti, non stupidi nel senso mancanza solo di cervello, ma magari anche quello, ma però non abbiamo gli strumenti per capire i meccanismi del cosmos, della vita, no? Ed è per questo che praticamente noi agiamo a un livello molto inferiore rispetto al livello dove queste cose sono spiegabili a livello scientifico, solo che ecco la sapienza umana fino ad oggi non ci ha portato gli strumenti per interpretare tutto, il cosmos, insomma, cioè la vita umana, perché è successa, perché dove andremo a finire. Io in realtà non sono riuscita, io non sono, per questo che dico, io non sono una futurista, lo dico sempre, no? Proprio non oserei, io non riesco nemmeno a interpretare il mio passato, quello che non ci sono i dati, e mi tengo fedelmente a tutti i dati, proprio mi tengo come una cieca dei dati, perché ho l'impressione che senza i dati, senza i fatti, già così interpretiamo troppo e fantasiamo troppo, no? E io veramente... Tutte le cose, per esempio, adesso partendo proprio di questa cosa del mio paese, no? Di questo, per esempio, questo potrebbe essere un beautiful mistake, da dove io vengo, che non esiste più e che probabilmente fra 10 anni nessuno se ne ricorderà, questa famosa Jugoslavia, no? Che è nata nel momento che praticamente, per sbaglio, a Yalta nel 45, Winston Churchill, chi erano? Stalin e Roosevelt, no? Nel dividere il mondo si sono dimenticati di questo paese che sembrava un po' così poteva essere di qua, poteva essere di là, e allora è saltato fuori questo tizio che si chiama Tito, no? Che non si sapeva nemmeno chi fosse in quel momento, c'era questa storia, ed ha inventato una cosa che era tutto un paese, no? Dove sono nata io, appunto, dove avevo questa storia da qua a qua, come se fosse un vacuum, un vuoto, no? Che non ha avuto né precedenti, e che non ha seguaci, perché è rotto in bagno di sangue, no? Cioè praticamente si è rotto in bagno di sangue, che secondo me nell'interpretazione di perché una delle regioni, perché tante volte mi hanno chiesto tu cosa credi perché sono successe le guerre di Jugoslavia, no, in mezzo all'Europa, secondo me è perché appunto era un paese che non aveva i precedenti storici, culturali, quindi non sapeva dove andare a cercare la soluzione della sua esistenza, della convivenza. No? Non so se forse perché io ho vissuto così, no? Così in questo modo da non poter predire niente, cioè veramente certe cose non potevo sospettare che mi sarebbero successe, però io ho veramente questa impressione che non oso guardare nel futuro, non oso predire niente, non oso aspettare niente, perché so che succederà un'altra cosa, magari beautiful, magari meno beautiful.
Sì, ma io pure, cioè non, io poi me e la New Age siamo proprio due mondi che molto lontani. No, io penso che questo, appunto, come dicevo prima, è l'interpretazione di quello che che ti sta attorno e la lettura degli scenari che ti circondano. Adesso a me è successa un'altra cosa interessante da questo punto di vista. Io ho lavorato per molti anni a Panorama e dal giugno scorso sono in prepensionamento, mi hanno mandato a casa. Allora, sono ancora abbastanza giovane, insomma, poi siamo tutti un po' più giovani, no, di quello che siamo anagraficamente, e quello che io vedevo un po' come uno spauracchio terribile si sta rivelando invece uno dei periodi più fecondi della mia vita, perché non solo ho chiuso un'esperienza che era assolutamente finita, perché il giornale non è più quello nel quale io lavoravo, ma sto concludendo la mia carriera con qualcosa di nuovo, che è il giornalismo online. Questa è una sorpresa grossa, che io non pensavo proprio di incontrare nella mia vita. Mi chiedevo, ma cosa farò io? Scriverò dei libri, farò altri libri, che poi sono faticosissimi da fare, guadagni poco, ti dà anni, è una roba faticosa. E poi ho avuto questa opportunità e sto scoprendo un mondo, e sto scoprendo che tutto sta cambiando sotto i nostri occhi. Cioè io non sono per niente affezionata alla carta. Ci sono molti colleghi della mia età che ritengono che sia un giornalismo di serie B quello sull'internet, cosa che all'estero già non è più da molto tempo. Io trovo che sia invece un modo particolarissimo di confrontarsi non solo con le notizie, con quello che accade nel mondo, perché c'è un'immediatezza così sconosciuta anche per un quotidiano, ma anche con i lettori. E lì, ecco lì, se fai un errore sì che ti beccano subito. È una cosa pazzesca, lì non sono i falsi errori, ma sono magari gli errori proprio di un nome o di una, non so, di un paese, o anche un'opinione diversa, ma la reazione è sempre piuttosto violenta, e ti devi abituare anche a questo, no? È un mettersi alla prova continuamente e vedere anche gli errori degli altri, perché poi appunto c'è un rapporto così diretto con i lettori che ti trovi a discutere con loro, anche a litigare a volte. Ecco, saper cogliere questa opportunità secondo me è un altro esempio di sfruttamento, cioè di un altro tipo di serendipity. Cioè c'è sempre una parte attiva in noi, ecco, niente ci capita addosso. Ecco, io capisco che lei parli con un certo fastidio di questo termine di serendipity, perché è come sottinteso un qualche fato che ti porta a trovare qualcosa che tu non cercavi. Ma no, signori, Colombo comunque l'intuizione giusta ce l'aveva avuta. Se poi non è arrivato in India, è arrivato da un'altra parte, non importa, ma ha messo alla prova la sua intuizione. E lo stesso vale per, cioè, Fleming. È vero che ha scoperto la penicillina dimenticandosi delle colture che poi sono ammuffite e sulle quali sono morti i migranti, ecco. Però insomma stava cercando qualcosa anche lui, non di attinente. E così si può dire per quasi tutte le scoperte scientifiche, cioè il caso c'entra molto poco, c'entra molto quello che tu cerchi e i modi che hai di cercare.
Beh, su questo ne dibatteremo anche, no? Su quanto quanto veramente la scoperta occasionale è frutto comunque di tentativi che a un certo punto ripetuti magari poi ci portano lo stesso a cercare attorno alla cosa che stavamo cercando, piuttosto che invece semplicemente ci sono delle cause talmente esterne da noi che agiscono nella nostra vita e su cui noi effettivamente non abbiamo nessun tipo di potere, ma voglio dire, questo è un discorso filosofico estremamente grande. Sì, quindi voglio dire, mi è piaciuto anche il discorso che fate di percezione dell'errore nel tempo, no? Per esempio, molti errori, come non lo so, alcuni errori estetici, per esempio, come che ne so, la LOMO, no? Le macchine fotografiche sovietiche, è un caso particolare, che facevano degli errori estetici fortissimi e poi sono diventate una caratteristica, no? Come l'errore dal punto di vista può cambiare, le generazioni cambiano e vedono che alcune cose che sembravano giuste in realtà sono sbagliate, altre cose, questo può capitare anche nella propria vita, ma non solo perché vuoi giustificare, ma semplicemente perché cambi, vedi, per vedere il risultato passa anche del tempo, no?
Ma guarda, il discorso dell'amicizia per esempio è un discorso fondamentale, tu vedi gli amici e il valore delle persone in condizioni spesso estreme. La nostra è una delle più estreme, ma nella vita comune di tutti noi può essere un licenziamento, può essere un lutto, può essere un amore infelice, però tu capisci chi hai di fronte e l'interazione con le persone proprio in certi momenti particolari, anche magari in atteggiamenti goffi che in altri momenti ti darebbero fastidio, però sai cogliere la diversità. Ecco. Ripeto, io sono una grande stimatrice della vita e come tale credo che nostro compito proprio di esseri umani sia di viverla nel modo più profondo e curioso possibile. E la serendipità, se vogliamo poi usare ancora questo termine, è strettamente legato alla curiosità. Ecco, questo è un altro. C'era anche la curiosità, cioè c'era, Yasmina ha posto l'accento sulla solidarietà e mi va bene, d'accordo, però io ero anche molto curiosa, io non a caso ho fatto quel mestiere lì, insomma non ho fatto un altro. E la curiosità dell'altro, dell'altro paese, dell'altra persona, dell'altro tempo, dell'altro mestiere, ecco, io avrei avere altre 10 vite per fare altrettanti mestieri, insomma.
Beh, adesso devo anch'io essere un pochino più positiva, va? Ma avete messo. No, abbiamo parlato prima proprio che lei è incorrigibilmente positiva e io sono sempre negativa, anche forse questa è una delle ragioni per cui siamo trovate, ci compensiamo, no? Io infatti la vita la vivo sempre come uno sbaglio e come una, se non tragedia, siamo vicini, insomma, no? È un dramma, ecco, per me la vita è un dramma, no?
Sì, io sono un po' melodrammatica.
Sono slava, va. Poi appunto nella mia famiglia, poi adesso con il senno del poi, se ci penso, no? In tutte le generazioni, adesso che sono abbastanza grande per non dire vecchia, tutte le generazioni, ogni generazione nella mia famiglia ha avuto una guerra e hanno avuto una perdita totale. Per esempio mio nonno era ricchissimo e ha perso tutto, i miei genitori pure.
Però guarda, in Europa pure. Yasmina quasi tutti.
Sì, hanno avuto una... Però sì. Proprio famiglia, crolli, morti. Io per esempio...
Cioè, la nostra generazione è la prima generazione che ha vissuto senza... una guerra, diciamo, in
ecco,
casa.
Ecco, la mia no, invece voi
speriamo
sì,
che
no.
I nostri
ecco.
Figli possano vivere una,
mio, mio,
la
mio padre
cosa.
Ha cambiato 7 cittadinanze, non cambiando il suo indirizzo.
Questo
ha sempre avuto lo stesso indirizzo, a Belgrado, e ha avuto 7 passaporti diversi, io solo 5, perché lui è nato un po' prima. Però capite, cioè, queste sono delle cose. Però adesso, per essere un po' anch'io positiva, per dire le cose meno melodrammatiche, no? Io, per esempio, una delle cose che ho sofferto moltissimo, no? Adesso parliamo della lingua. Per me la lingua è molto importante. Cioè, io vorrei anche parlare di questo aspetto del... Io credo che la nostra intuizione, una parte del nostro cervello, pur essendo molto razionale, però che non è razionale, che ha un linguaggio diverso, quindi l'intuizione, a volte ci dice delle cose che non sappiamo da dove vengono e come razionalizzare. E questo forse è quello che può essere in DPT, che noi sappiamo in realtà dove andiamo. Questo Colombo sapeva di poter scoprire qualcos'altro. Anch'io, io credo di aver sempre saputo che sarei giunta a certe conclusioni, cioè a una certa fine. Io sono cresciuta appunto con un senso di insicurezza tremendo, trascorsomi da mio padre diplomatico, perché sapeva che tipo di paese viveva, no? Cioè, praticamente, sì. Allora io sapevo, però queste cose non me lo diceva mai, lui non mi ha mai detto, guarda che finiremo in un bagno di sangue, perché, cioè, al contrario, ero la principessa protetta, però certe cose si trasmettono, no? Ecco, una delle cose, per esempio, che era la fonte di la lingua, come diceva Virginia Woolf, che praticamente va avanti ai tuoi pensieri, tu mentre parli, praticamente la lingua è come se è una cosa incontrollabile, no? Che, allora, i lapsus, queste robe qua, no? I termini che usiamo, i modi in cui li usiamo. Questo è molto interessante. Questi molti scrittori hanno questa esperienza, appunto, che tu dici delle cose di non voler, di non saper nemmeno voler dire. Io tante volte scrivo delle cose e dico, cavolo. Ecco, io sono cresciuta in tre lingue e questo lo sentivo come una grossa tragedia, no? Per me era un grosso handicap, perché tutti i giorni io parlavo in tre lingue. E poi, quando ho avuto mia figlia, ho detto, io questa tragedia non gliela porto, non la metto in questa situazione. Però, dopo aver sopravvissuto, questa è una cosa che io chiamo più di schizofrenia, perché tre, no? E so che c'erano anche i casi peggiori di gente che è cresciuto in quattro lingue, no? Io l'ho sentito come una specie di ricchezza, no? Questo fatto di poter usare tre lingue molto bene. Però, questo fatto che io non ho una lingua materna, cioè madrelingua, non ce l'ho, perché è stato distrutto dal fatto che mi hanno portato via troppo presto, che ho imparato a scrivere e a leggere in inglese prima, che vivevo in Italia. Quindi io praticamente non ho una lingua nazionale, non sono sicura di nessuna lingua, fino a fondo come te, per esempio in italiano, oppure come Bruce in inglese, capisci? Cioè, io ho bisogno sempre dell'editing in serbo pure, no? Però io vivo in uno spazio che tra le lingue, che io tante volte scopro dei spazi che io credo che se non avessi queste tre lingue parallele nella mia testa, questi spazi non avrei scoperti. E questo, parlando sempre della lingua, e dato che siamo in conferenza di share, vorrei anche parlare di questo internet, no? Cioè di scrivere sull'internet, che per me è stata una liberazione enorme, no? Io ho trovato la mia vera voce come scrittrice, oppure come testimone, non mi frega niente a me né di essere una scrittrice né di giornalista. Cioè, io sono una che ha scritto quello che ha visto, quello che ha vissuto in realtà. Poi che scrivo anche delle storie in terza persona, le faccio anche quelle cose, il giornalismo, no? Però io, grazie a questo internet che è così veloce, dove puoi usare interpunzione, un po' inglese, che va tradotto, che non va tradotto, che va in questo networking dove non hai controllo. Io quando scrivo questo diario, cavolo, dopo che sono finiti i bombardamenti, io ho scoperto che ero su 100 reti, 150, 200, sono cose incredibili, no? La gente che lo leggeva, che lo traduceva, questo non era legato alla letteratura, alla madrelingua, praticamente mi ha catapultato in una dimensione, in una sfera che per me è talmente stata liberatoria, che per me è stata molto... Cioè, questo è sempre è un collateral damage, no? Di questo fatto di non aver avuto una lingua madre, di averla, che per me è una sofferenza tremenda, no? E che adesso ci sto, io vivo in questo spazio linguistico, che purtroppo è difficile trovare editori, perché non appartengo a una lingua nazionale, a una cultura anche nazionale, però ecco, per esempio lì vedo un futuro
sì, c'è da dire bello. Che internet, che sarebbe lo spazio di libertà assoluta per tutti gli oppositori di tutti i regimi, viene poi bloccato dai regimi cosiddetti democratici, che forniscono il software ai paesi totalitari per togliere la comunicazione, quindi insomma è sempre mai confidare troppo, diciamo, nel potere taumaturgico di un mezzo, perché appunto poi è dura, cioè la lotta per la libertà di espressione te la devi riconquistare quotidianamente. Dappertutto.
Beh sì, i medi cambiano.
Cioè tu hai potuto allora, sì, scusami, sì, per fortuna fare questo diario in tutto il mondo, perché erano tempi in cui, a parte che Milosevic diceva altro a cui pensare in quel momento, ma non c'erano neanche gli strumenti per bloccare. Guarda cosa succede in Cina, guarda cosa succede nei paesi Iraq, Iran, eccetera. C'è un controllo pazzesco.
Questo sì, perché i mesi, cioè questo, anche l'internet, come diceva recentemente Bruce, è morto, praticamente morirà, no?
Sì, ci sarà, cioè,
qualcos'altro,
però dobbiamo inventarcelo un'altra volta, ecco, noi, sì, ecco, sì, voglio dire, è tutta una conquista.
O forse non ci sarà, adesso il mio pessimismo salta fuori, forse torneremo col sanscritto e scrivere le nostre paroline, che ne so, insomma, cioè voglio dire, non è cioè per me è stato, come dire, per me la seconda onda del femminismo, credo che sono stata fortunata di essere cresciuta negli anni 70 in Italia, no? Ecco, per esempio, questa è una delle mie fortune, no? Io considero. Poi l'altra delle mie fortune
è che le nostre figlie siano figlie di madri di quegli anni.
Ecco, forse anche quella. E poi anche l'internet per me è stato un grosso colpo di fortuna, nella mia vita personale, però ovviamente capisci, potevamo essere nate in Cina negli anni 70, oppure bastava stare in Serbia, no? Cioè che da fuori sembrava tutta una bella cosa, però da dentro non era mica una situazione buona nemmeno durante il Tito. Adesso saltano fuori, cioè, come si vive da dentro, come si vive da fuori, no? Con internet o senza, voglio dire, non è. Quindi diciamo che è una storia personalizzata questa di tecnologia e di politica, come sempre, d'altronde, no? Come diceva una mia cugina, meno male che non sono nata in Dubrovnik in 300, ma avrebbero bruciata.
Sì.
Bisogna sempre pensare a questo serendipity anche, no? Allora.
Se avete domande.
Qualche domanda? Sì.
Confusa chiacchierata.
Per dialogare un po', insomma. No? Tornando alla prima parte della vostra conversazione, e a me mi darebbe da dire che questo ossimoro, smart mistakes, dal punto di vista esistenziale, un po' quello che accennava lei, si spiega col fatto che noi tutte le decisioni che prendiamo non necessariamente le prendiamo a livello consapevole, a livello razionale, e non è detto che l'affidabilità delle decisioni prese a livello intuitivo non siano più, più efficaci, e quindi spiegherebbe l'ossimoro dello smart mistake, perché noi agiamo. Sicuramente siamo mossi a un livello molto più interiore, subconscio, dove andiamo a registrare tutta una serie di eventi in modo inconsapevoli che poi fanno da driver alle nostre decisioni. E quindi quello che apparentemente sembra strano, no, strano non è, perché le cose più affidabili le decidiamo per intuizione. Io personalmente tutte le grandi decisioni della mia vita le ho prese così. Non credo che nessuno di noi, quando ha deciso, che ne so, diciamo una cosa più importante che dovrebbe essere quella di contrarre un matrimonio o di fare una scelta di vita, non è che si è messo 2 ore a pensare e poi l'ha fatta in un istante. Quindi io credo che questo discorso dello smart mistake sia anche spiegabile in questo modo. Grazie.
Sono d'accordissimo.
Yes.
Yes.
Sì.
Sì. Vabbè, insomma, i dialoghi sono stati un po' pensati per esempio per un festival di arti e nuovi media come Share, che è arrivato alla 6ª edizione, per essere anche per uscire un po' dalla nostra piccola nicchia di smanettoni sulla rete, come insomma affettuosamente ci possiamo definire. E quindi aprirci anche, no, a dialoghi che coinvolgono persone che hanno una visione un po' diversa dalla nostra, no? Quindi è bello raccontare le proprie esperienze e creare un filo rosso attraverso appunto l'errore. E, ci sono altre domande?
Io mi ricordo quando Ionesco ha preso il premio Nobel, no, per la letteratura, che ha fatto un bellissimo ringraziamento ai suoi nemici. Non so se l'avete mai visto, no? Ha detto, praticamente, ha fatto un elenco lunghissimo, quasi patologico, ricordandosi di tutti quelli che gli hanno fatto qualcosa male nella vita, no? Dicendo quello che mi ha fatto, però che erano i suoi punti dove lui praticamente, dove l'hanno portato al Nobel, lui conclude, perché ha fatto questo giro dicendo che ogni volta che qualcuno gli ha tentato di fargli male, di fargli star male, di queste cose, lui ha dovuto reagire e reagendo ha scoperto qualcosa che lo portava avanti su quel passo che poi l'ha portato al premio Nobel, che diciamo perché per un scrittore è il massimo, no? E pensandoci indietro, lui non ha fatto quel ringraziamento, ringrazio la mia mamma, la mia moglie, i miei figli, che poi a tutti noi viene. A me quando capita qualcosa bello nella vita, io veramente ringrazio anche tutti quelli che voglio bene, anche se non c'entrano, no? Capisci? E vorrei passarlo con la gente che mi vuole bene. Invece lui ha fatto questa cosa proprio una intelligentissima, no? Che io alla fine ho pensato, avendo in mente questo suo ringraziamento, che io dovrei veramente ringraziare tutti, tipo Milošević, Karadžić, tutti questa cosa, gente terribile, terribile, perché se non sarei rimasta una persona, adesso ricordandomi com'ero prima delle guerre, sarei rimasta una persona abbastanza superficiale, molto più depressa, molto più melanconica di quello che sono, sai? Cioè, perché io adesso ho imparato che io non ho tempo, nessuno ha tempo per avere la depressione, per rimuginare delle cose, no. Però da quella posizione che io avevo, senza aver visto morte in faccia, come dire, no? E senza aver visto tanta ingiustizia, questo anche grazie alle mie appunto amiche, che io sono subito diventata attivista, ma sono diventata attivista, io non sono diventata attivista perché ero buona, Io in realtà, se non avessi visto miseria e avuto sensi di colpa perché è il mio popolo che faceva male agli altri, no? Io non sarei, non mi sarei, avendo scoperto l'attivismo, per me è stato come una medicina, veramente, mi ha fatto star male, una droga nel senso positivo, no? E adesso non mi toglierei mai da questa droga, no? Cioè di questo, perché mi dà energia, da altre persone energia, e questo l'ho scoperto veramente ringraziando Milošević, ecco, anche io posso.
Stai dicendo una cosa molto buddista, non vorrei.
Sì, sì, ma è buddista.
Sì, che voglio dire, il tema dell'errore, no? Ne parlavamo ieri, se noi vediamo un po' il festival come un racconto, una storia, no? da sviscerare in questi giorni, dove gli artisti sono, c'è un espediente narrativo, no? Dove l'errore è l'agente negativo all'interno di questa storia, quindi ci sono i buoni che sono gli artisti e c'è il cattivo che è l'errore. Allora, da questo incontro di questi buoni e cattivi vengono fuori tutte le storie, che sono tutte le opere, tutti gli interventi. Possiamo anche vederla in questo modo, no? Perché ci sono quelli che sono passati dal lato oscuro della forza e sono diventati agenti dell'errore, no? Dopo avremo Kim Cascone che ci parlerà del glitch, quindi di come l'errore diventa un'estetica musicale particolare. Altri che sono stati sedotti dall'errore, che hanno generato davvero delle scoperte impreviste, delle macchine improbabili. Quindi, insomma, l'errore è davvero un agente, è un motore di azione, perché implica un ostacolo da superare e la nostra vita è fatta dal confronto, no? con tutte queste difficoltà. Ma non sempre, appunto, ci sono varianti impreviste, anche errori che forse non sono errori. Io appunto penso, insomma, facciamo una conclusione di questo intervento. Come concludiamo? Sbagliamo sempre, sbagliate so. Bene, continuiamo a sbagliare.
La mia conclusione può essere quella di continuare a ricercare, cioè non fermarsi nella ricerca. E nella ricerca è compreso l'errore. Questo secondo me.
Questo è molto da molti internet geek, ho sempre sentito questa cosa failure, fallite tante volte per poter riuscire una volta, no?
Sì.
No, io sull'errore veramente, io adesso lo metterei, come io sono più sul pensivo che sull'attivo in questo senso, cioè io direi che io penserei di più cosa vuol dire l'errore, no? Secondo me quando uno dice l'errore decostruiamo il termine, no? Cosa vuol dire errore? Chi ha sbagliato? Quando? Come? Cos'era la cosa giusta? Dai, vediamo cos'era la cosa giusta, che l'errore di solito è la riflessione, lo specchio del non errare, del giusto, no? Ecco, io sono in quel senso molto relativista, nel senso che io ormai, per me tutto potrebbe essere un errore oppure non esserlo, insomma, questo però l'ho detto all'inizio, no?
Ma io penso che la nostra generazione, la mia generazione, che poi anche la tua, ha molti errori politici sui quali ragionare, per esempio. Però è inevitabile anche questo, no? Cioè noi oggi rivediamo con occhi diversi gli anni 70, gli anni seguenti, l'impegno, il disimpegno. Quando io dico ricercare, non vuol dire soltanto ricercare così nella professione, ma ricercare proprio nelle soluzioni di vita. E quindi adesso, per esempio, in questo momento politico, che cosa c'è dopo? No? Cioè, capisci che l'errore è fatale. È fatale, qualunque cosa succeda, qualunque alleanza politica si formerà, mi auguro il più presto possibile dopo questo disastro, noi dovremo essere comunque parte attiva e di controllo su quello che succederà. Ma gli errori saranno inevitabili, ci saranno nuovi entusiasmi, ci saranno nuove delusioni. Sull'errore, come si è detto anche prima, tu ragioni quasi sempre a posteriori, no? Anzi, sempre a posteriori, ed è difficile prevederlo. Anche se tante volte si sbaglia sapendo di sbagliare, ma è tutto un altro discorso.
Secondo me stiamo sbagliando proprio in questo momento.
Ecco, anch'io penso, perché non siamo dei futurologi e nemmeno dei filosofi.
Chissà dove ci porterà.
Sì, no, io...